Ed ecco che comincia la trasmissione speciale con le studentesse di Regioneir e il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Cos'è il femminismo oggi? Cos'è per noi il femminismo? E sono le 16:51, doveva cominciare 20 minuti fa, siamo un po' in ritardo, ma ci presentiamo, eccoci.
Perfetto. Allora, sì, noi abbiamo deciso, diciamo, che tutto questo progetto è iniziato da una nostra proposta delle studentesse di Regioneir, perché volevamo un confronto, che ci sembrava davvero importante, non solo formativo per noi, ma anche importante per il pomeriggio autogestito da femministe e lesbiche, per confrontarci, diciamo, su i diversi percorsi, sulla diversa esperienza di ognuna di noi e sulla diversa idea che abbiamo di femminismo in generale e su come lo viviamo nel quotidiano. Quindi questo progetto è partito da questo, dopo una nostra proposta, diciamo, già ieri ci siamo incontrate tutte insieme e sono uscite tantissime idee molto interessanti.
E soprattutto ci siamo conosciute, scambiate un po' di vissuti vicendevolmente e abbiamo scoperto un sacco di cose. Al di là della differenza, magari appunto generazionale, le nostre esperienze quali sono state, noi abbiamo visto che appunto con voi c'è una specifica caratteristica, no? Del fatto che siete nate nell'era
Certo,
berlusconiana, avevate detto, no? Raccontateci un po'
esatto.
questa cosa.
Il fatto, io appunto personalmente tengo sempre a ricordare a tutti, anche nei discorsi che mi capita di fare con persone più grandi, di ricordare che noi siamo nate nel 94, proprio quando è salito Berlusconi al potere e non possiamo, diciamo, è molto difficile per noi immaginare una società differente da quella che noi abbiamo sempre vissuto e è per questo che abbiamo bisogno anche dell'aiuto di persone con più esperienza e con una formazione maggiore, appunto per capire meglio, per capire quali sono le alternative proprio per vivere nel quotidiano.
E appunto invece noi vabbè, veniamo un po' da altre storie, altri racconti e ci siamo un po' confrontate su che cos'è più che un aiuto, noi è un confronto perché a noi piace tantissimo parlare con voi e vedere con quello che sta succedendo con gli occhi, è una nuova energia che ci passa. E che cos'è il femminismo oggi? Cioè, che insieme, che come lo immaginiamo? Che cosa, quali sono gli obiettivi che le donne si dovrebbero porre? Sia una trentenne, quarantenne, cinquantenne, ventenne.
Sedicenni.
Sì.
Beh, sicuramente io posso parlare per quella che è la mia generazione. Parlando con le ragazze della mia scuola, della mia classe, ho capito tante cose. Innanzitutto non siamo tutte uguali. Tutte pensiamo cose diverse e ci sono tante idee diverse riguardo al femminismo e riguardo a cos'è il femminismo. Ci sono ragazze che mi hanno risposto che non sanno, non hanno un'idea precisa su quello che è e quello che è stato il femminismo. Altre ragazze mi hanno risposto è stato, quindi identificando il femminismo come un'ideologia, un movimento passato, è stato un movimento di estremiste. Altre come me pensano che sia un modo di pensare, forse, un modo di pensare tutti i giorni, un modo di agire e comportarsi nella vita. E poi ci possono essere le opinioni di donne più grandi come mia madre, le mie professoresse, che hanno vissuto queste esperienze nei cortei, nelle manifestazioni, e loro la vedono con un occhio ancora più maturo, forse rassegnato, di donne che pensano che sia cambiato qualche cosa e che forse non si debba nemmeno più lottare perché molte cose possono sembrare scontate.
Alla parola estremismo mi è stato passato il microfono, io non so bene perché. Intanto ci piace a noi la
A me
parola,
ci piace.
ci piace questa parola e ci piace ancora di più la parola radicale che usiamo al
Brava!
posto di
Io infatti
estremismo.
stavo per citare Angela Davis come al solito.
Che cosa avresti citato di Angela Davis?
C'è una frase che le dice: radicale significa andare alla radice delle cose. E quindi rivendicava con orgoglio il fatto. È una categoria molto spesso che politicamente viene data per emarginare, invece. Appunto, non niente di chi guarda in profondità le cose alla radice, appunto. Quindi noi radicali
radicali estreme molto felici.
E senza essere rassegnate anche, appunto. E, quando abbiamo risposto a questa domanda, che cos'è il femminismo per noi oggi, alcune di noi hanno detto che è proprio una cosa imprescindibile, è una chiave di lettura, come portare sempre degli occhiali viola attaccati alla testa e vedere tutto ciò che succede, dai fatti di cronaca ai fatti di politica nazionale e internazionale, a quello che ci succede nella nostra vita, nelle nostre relazioni, appunto con un'ottica, che è un'ottica, diciamo, di genere, si dice, ovvero che è quella dell'oppressione, che esiste una classe di donne che è oppressa dalla classe degli uomini. Dopodiché è chiaro che il genere e l'oppressione di genere si intrecciano con le altre oppressioni, che sono quella di classe, ovviamente, quella di razza e anche tante altre.
Vero. Sì, no, pensavo anche non solo dalla macro alla micro quotidianità, anche sì, il vicino di sotto, il postino, piuttosto che il barista. È vero, è un modo di camminare nel mondo. A me fa sentire più forte, perché so che quel modo di stare appartiene a tante, che è la battaglia di tante, in tanti luoghi del mondo, ognuno a suo modo, con le proprie specificità, tutte però contro quella che è la violenza più grande che subiscono le donne, ovvero il fatto che comunque c'è un genere che pensa di essere superiore al nostro e non lo è.
E questa oppressione spesso da ragazze di 10 anni non è nemmeno, purtroppo non è avvertita, forse perché nelle scuole non si avverte una disuguaglianza così forte, perché questi dislivelli, diciamo, tra uomini e donne si vanno ad accentuare forse nel mondo del lavoro. Forse non si sente, perché comunque delle ragazze di 16 anni non hanno vissuto in prima persona lotte femministe e danno molte cose per scontate, cose che però piano piano ci vengono tolte, ci vengono sottratte. Quindi io direi che anche delle ragazze piccole, diciamo, dell'era Berlusconi, come noi, devono continuare a lottare, perché niente deve essere dato per scontato.
Specialmente perché tutti i segnali che ci inviano, stavamo parlando anche l'altra volta, dalle reti di comunicazione, specialmente come la televisione, che insomma sappiamo benissimo a chi è in mano, ci inducono molto di più le ragazze rispetto ai ragazzi a ragionare, a comportarsi in una certa maniera. La maggior parte di loro involontariamente si adeguano, senza essere coscienti appunto del fatto che bisogna, cioè che lo Stato ci dovrebbe insegnare a ragionare secondo i nostri canoni, secondo quello che noi pensiamo e viviamo. Inevitabilmente delle ragazze sono portate ad esprimere certe preferenze, certi comportamenti che sicuramente non sono congrui a quello che dovrebbero essere. La televisione mostra la donna proprio come un oggetto che si usa, si butta via dopo che è stato usato, perché provoca, cioè insomma induce piacere all'uomo, eccetera. Pure la considerazione nel mondo del lavoro, parlavamo, la donna c'è l'uomo sempre che è visto come una sorta di guida, la donna che deve ascoltare quello che dice l'uomo, ma che comunque è sempre messa in un secondo piano. Quindi è già un grande passo avanti se noi ragazze sedicenni dell'era berlusconiana, come diceva appunto ragazza prima, ribadisco, riusciamo a vivere, semplicemente a comportarsi, è già un traguardo, in maniera singolare e senza farci abbattere da queste diseguaglianze di sesso.
E anche appunto senza accettare, diciamo, facendo una distinzione tra questi modelli che appunto noi abbiamo sempre ricevuto soltanto questi modelli, questo stereotipo di donna mercificata, di donna appunto come oggetto sessuale, e che diciamo noi siamo anche consapevoli del fatto che la responsabilità sia anche della donna, dell'accettare questa condizione, magari anche per arrivare al potere attraverso l'utilizzo del proprio corpo, senza nient'altro. E quindi per noi è anche molto difficile distinguere da questi modelli che abbiamo sempre visto ciò che vogliamo essere veramente noi e come vogliamo veramente vivere noi oggi.
E quindi a questo aggiungevamo il fatto che per noi, per me, il femminismo è quello di riconoscere prima di tutto le altre donne, cioè quindi rivolgermi ad altre donne, dare autorevolezza alle parole di altre donne insieme a altre donne, altre compagne, comunque elaborare proprio la mia vita, dare interpretazione a ogni fatto che mi succede nella vita quotidiana, vedere che non è che sono io che sono strana, che mi sento molestata, che mi sento invasa nel mio spazio, nella mia libertà, ma appunto attraverso il confronto con le altre vedere che invece è una questione politica, sociale, cioè che permea tutte le nostre vite e che si chiama patriarcato.
Adesso ci ascoltiamo Scancanensi, Glorious Pop Song, e poi ritorniamo qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Allora, stiamo facendo questa trasmissione Martiri autogestito femminista e lesbica insieme alle studentesse di Region Air. Stiamo rispondendo a un po' di domande che ci stiamo facendo fra di noi e vogliamo ricordarvi, prima di andare avanti, due appuntamenti di piazza che ci sono a Roma oggi pomeriggio. Il primo è alle 15.30, quindi già dovrebbe essere cominciate, a Piazza dei Giureconsulti, per prenderci la piazza, distribuire materiale che in un anno di lotta hanno prodotto tanti collettivi. E quindi questo è un appuntamento a firma della coordinamenta romana dei collettivi e singole, mentre l'appuntamento per il corteo serale notturno è alle 18 a Piazza Bocca della Verità, per un corteo street parade di lotta, riprendiamoci le nostre vite indecorose e libere, che arriverà fino a Campo dei Fiori nella serata.
E volevamo continuare dicendo un po', raccontando un po' l'immaginario di che produce il femminismo, perché siamo diventate femministe, quando ci siamo rese conto che era il momento di entrare in politica, di militare, di fare qualcosa con le altre.
Mi guardate, immagino. Tocchi a me. E niente, voi avete chiesto anche un po' di raccontarci, di raccontare com'era, come ci sentiamo noi quando avevamo la vostra età. E io, vabbè, ho iniziato a fare politica molto presto in un posto misto, ci sono stata tanti anni e questo posto erano gli anni 90, sì, fino 80, inizi 90, ed erano attraversati da tanti gruppi di donne. Io le guardavo sempre con ammirazione, però non e le seguivo in tutto quello che facevano, però continuavo a rimanere in questo contesto in cui però non mi esprimevo, nel senso non riuscivo mai a parlare, mi sentivo sempre un po' messa da parte, perché in realtà no, la ragazzina, donna, insomma, si sa un po' come hanno queste cose, i contesti misti difficilmente si riesce a prendere parola. Poi un giorno, come vi raccontavo ieri, questo posto ha chiuso, per me è stato un lutto enorme e non sapevo più cosa fare, pensavo la mia vita politica fosse finita, insomma un dramma, e invece ho rincontrato le compagne, sono andata all'iniziativa che faceva una via dell'Ollis, ancora me lo ricordo, e sono andata da quella che adesso è prendere la mia migliore amica e gli ho detto ciao, ma voi quando vi vedete, sai, quello zainetto era un po'... così, e lei, mi ricordo, mi rispose un po' scostante, ci rimasi male, però mi dissi no, ci vado, e sono andata alla prima riunione e mi portai appresso anche altre compagne che venivano come me dal lutto della chiusura del centro sociale, e insieme abbiamo fondato questo collettivo, abbiamo fatto politica ed è stato eccezionale, perché io mi ricordo alla terza riunione di questo collettivo io parlai per la prima volta dopo 25 anni e da là non mi sono fermata più. E è stato bello, è stata una rivelazione, è stata una scoperta, il mio carattere lì è uscito fuori, tutto quello che avevo dentro, i miei sentimenti, è stata, non lo so, è anche difficile da descrivere.
Io mi ricordo che comunque anche alle prime riunioni che sono andata di compagne, di donne, anch'io insomma ho visto questa realtà strana, mi aveva molto incuriosita, mi ricordo che non capivo niente.
No, è vero, non capivo niente, però era bello, perché tanto neanche dall'altra parte capivo niente, quindi però quell'altra parte mi affascinava, quindi poi quando ho capito è stata una rivelazione, no? Anche per te, non lo so.
Beh certo, no, e poi questo fatto di riuscire a prendere la parola è stato anche molto dirompente, è stato un altro passo nell'assunzione di sé come individua forte, autodeterminata, anche se non, magari non sapevo questa parola o non la sapevo usare, però appunto la forza che mi davano le altre è sempre stata una cosa bella, sconvolgente.
Sì, all'inizio, non lo so, vai sulla fiducia, perché poi le vedi che stanno comunque, le vedi che stanno bene, che sembrano serene, che c'hanno una forza, un'energia che tu in quel momento non riesci a vedere in te, e quindi te fidi prima di tutto, e poi piano piano cominci a mettere, è come comporre un puzzle, cioè scoprire il femminismo è quello, componi un puzzle che poi diventa il puzzle di te stessa, di te nel mondo e di tutte le altre e gli altri nel mondo. Cioè a un certo punto, da che tu non riuscivi a capire, a collegare certe cose, a che tutto ti torna. Cioè io da quando, cioè quando prendo una lettura di genere, a me torna tutto. Cioè tornano le guerre, tornano, cioè sì, torna tutto, cioè torna il quadro, sta in piedi. Il che mi fa sempre pensare che effettivamente ci abbiamo ragione.
Abbiamo ragione, l'abbiamo sempre detto. Ma anche la modalità di fare politica è diversa, nel senso non si esce. Le prime volte questa cosa mi faceva un po' nervosi, però un po' uscire fuori di testa, perché le riunioni erano sempre molto lunghe, perché si usciva dalla riunione che tutte erano d'accordo, tutte, anche se eri 45-60. A me all'inizio questa cosa mi sembrava stranissima e mi sembra anche inapplicabile, invece in realtà lo fai, e quando esci da una situazione, vai a fare un corteo, vai a fare un presidio, vai a fare un'iniziativa, qualsiasi cosa, tu sai che dalla prima all'ultima sono tutte d'accordo, sono tutte con te, e puoi tranquillamente, no, delegare non mi piace come parola, però sai,
affidarti,
grazie, sì, infatti volevo dire proprio quello, puoi affidarti alle altre in tutto, quindi...
Infatti, poi appunto ricordo ieri parlavamo del femminismo come collettività. Voi ci parlavate appunto di quello di cui state parlando adesso, ci raccontavate le vostre esperienze di femminismo collettivo tutte insieme, che forse è proprio quello che manca a noi, diciamo, adesso, forse perché non ci ritroviamo ancora nel mondo del lavoro, non vediamo ancora tanto queste differenze, appunto perché confrontandoci con voi vi dicevamo che all'interno del nostro movimento studentesco ci sono è come un'onda, diciamo, ci sono momenti in cui ci sono più donne, momenti in cui ci sono più uomini, ma ci sentiamo più o meno allo stesso livello dei nostri amici, quelli che possono essere i nostri amici maschi, diciamo. Solo che appunto, mentre dal punto di vista individuale possiamo pensare a un'alternativa appunto al femminismo all'interno della nostra vita, però forse è proprio quello che ci manca, è questa collettività, questo non avendo un collettivo femminista all'interno delle nostre scuole, non abbiamo ancora questa percezione del femminismo come qualcosa di collettivo.
Per me questa cosa era stata interessante, che appunto dicevate ieri, avete anche ridetto adesso in trasmissione, del fatto che comunque forse l'esigenza di una lotta femminista, una auto-organizzazione di donne arriva successivamente, quando impattiamo con il mondo del lavoro. E se io penso appunto a quello che è stato per me i primi collettivi, è stata anche una rilettura e rivisitazione della mia vita e anche delle mie relazioni interpersonali con i compagni di classe, di scuola dell'altro sesso, e mi sono resa conto di quanto questi rapporti fossero violenti, mentre me li vivevo ci stavo assolutamente dentro, non me ne rendevo assolutamente conto, no? E poi appunto attraverso l'altra lente che il femminismo ci ha dato, che è quella di interpretare comunque rapporti come fra uomini e donne, come anche rapporti di violenza, agita dagli uomini sulle donne, appunto come, che cosa era stata questa cosa nella mia vita. Cioè, e quindi dopo ho reinterpretato tutta una serie di cose che comunque mi sono vissuta dall'adolescenza, dalla primissima, dalla pubertà proprio in poi, come appunto rapporti violenti.
Poi comunque secondo me anche riconoscere il patriarcato, guarda, è difficile, ci sono persone che non lo riconoscono mai oggettivamente, un po' come Matrix, tu a un certo punto leggi, no, le scritte verdi e capisci che là dietro ci sta tutto
un codice,
sì, in realtà
un codice, cioè, che le donne sanno leggere o che magari lo danno per scontato, sono delle letterine che ci sono.
Però insomma è un sistema costruito bene, ecco, quindi sì. Cioè,
costruito bene, che va avanti da sempre, che ancora è molto difficile da debellare anche nei fatti di attualità, è sempre così presente, e quindi è molto difficile, come il discorso che facciamo noi sedicenni quando diciamo che dobbiamo cercare un'alternativa alla società attuale, che è quella che noi abbiamo sempre vissuto dal 94 in poi, è così difficile anche distinguerci da questa mentalità, appunto dal patriarcato, dal potere che è sempre stato in mano agli uomini, però con la continua connivenza delle donne, col continuo interesse anche delle donne, delle madri di famiglia, di mantenere questo sistema.
L'importante infatti è che le donne comincino a decostruire questo codice, comincino a decostruire, a vedere le cose con gli altri occhiali, gli occhiali viola che dicevamo prima.
Questo è uno slogan nuovo. Vedi, abbraccia il femminismo, mettiti gli occhiali viola, guarda il mondo.
Adesso
viola.
Ci ascoltiamo una canzone di Esperanza Spalding, che è una contrabbassista, ci è stata consigliata appunto da una delle studentesse di Reggio Nair, e si intitola Anno You Know.
Get unconvinced by what I try to say, that I am.
adesso abbiamo sentito Speranza Spalding, che a mio avviso, insomma, specialmente nella carriera jazzistica, che rappresenta, diciamo, una branca della musica che è un po' meno ascoltata e che è, per tutta la sua storia, che comincia dagli anni 20, è sempre stata rappresentata da uomini. Lei è una delle poche che è riuscita ad avere successo. Io francamente non so se questo dipenda dal talento o meno, perché anzi sono sicura che non dipenda da questo, perché ci sono moltissime donne musiciste, moltissime, che non hanno potuto fare carriera. Nessuno può fare carriera in musica, purtroppo. Oggigiorno ne parlavo anche l'altra volta quando sono venuta qui a Radio Onda Rossa l'altra volta. Però lei è bravissima, specialmente perché canta e suona il contrabbasso, e suonare il contrabbasso in ambito jazzistico è abbastanza complicato, quindi lei è veramente un talento, e come lei ce ne saranno tantissime che non sono conosciute o sono diventate famose sempre perché sono mogli o compagne di altri musicisti, quindi c'è sempre un po' questa scelta, sempre questa preferenza, io penso, perché altrimenti avrebbero tutti pari diritti e opportunità, specialmente nella musica, insomma.
Io volevo ricordare a tutti che siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, puntata speciale con le femministe del martedì di Radio Onda Rossa e le studentesse di Region Air, e alle ragazze o alle donne che comunque volessero fare uno squillo possono chiamare allo 06 49 17 50 e noi siamo qua per rispondere a qualsiasi cosa volete chiederci.
Allora ricominciamo citando, diciamo, il simpatico Vauro, che con una vignetta apre oggi sul suo giornale riportando Berlusconi, che si riferisce a un afflitto Emilio Fede, diciamo. Emilio, ma che cazzo mi hai portato? Spiacente capo, ma le donne vere sono tutte in piazza, portandogli una bambola di plastica. Allora vorremmo ribadire come le donne, nei momenti di crisi soprattutto, sanno ritrovarsi tutte insieme, e tutte insieme in piazza, testarde, lì fanno paura. Fanno paura le donne in piazza come abbiamo fatto paura noi ieri, quattro ragazze di 16 anni e quattro femministe fomentate, qualcuno direbbe, quando parlando tranquillamente tra di noi ci siamo ritrovate un poveraccio che passava con gli occhi strabuzzati, che ha chiesto qualche informazione, spaventatissimo. Quindi tutte insieme famo paura.
Sì, ma infatti è anche per questo che... perché le donne tutte insieme fanno paura, proprio perché sono più agguerrite che mai e sanno resistere davvero. E proprio l'uomo tende a questa sottomissione, parlavamo anche ieri, molte volte non perché ritenga di per sé il genere femminile inferiore, cioè anche per questo vabbè ovviamente, ma non era, ma proprio perché teme moltissimo. Ieri ce ne siamo rese conto, appunto, come stavi dicendo tu, da una banalissima chiacchierata, insomma.
Sì, infatti, le donne insieme secondo me sono bellissime, sono faticosissime, perché siamo faticosissime oggettivamente, perché io ricordo riunioni fino a luna di notte in cui decidere anche solo il colore del manifesto, dopo che hai deciso già il volantino, cosa fare, dove andare, quante siate, chiama quella, chiama, cioè alla fine, insomma, è sempre una cosa infinita, però poi quando vai in piazza sei tutte insieme. E mi ricordo, vabbè, il corteo di 4 anni fa di Sommosse, in cui ci furono 150.000 donne in piazza dopo tantissimo tempo, nella giornata dedicata alla violenza contro la violenza sulle donne. E mi ricordo che stavamo in piazza e pioveva tantissimo, non c'era nessuno, c'eravamo solo noi, il camion e questo telo, e stavamo sotto al telo e ci veniva da piangere, no, non verrà nessuno. Poi c'è tutto, ha smesso di piovere e sono arrivate una marea di donne, ma erano tantissime, e hanno invaso tutta la città, ed è stata una... un momento veramente grandissimo, spero che lo ritroveremo anche insieme, insomma.
E stavamo dicendo anche che le modalità della politica delle donne sono differenti. Ieri ci hai raccontato...
volete che vi racconto
sì,
questa
sì, no, raccontaci quest'altra cosa.
Questa storia, perché... una volta stavamo facendo un corteo, a un certo punto la polizia non ci voleva far passare, perché le donne molto spesso fanno anche cose spontanee, quindi autorizzazioni, cose, si perdono un po' così. Che di solito ti dai appuntamento magari veramente via cellulare, inizi a girare e a un certo punto ti ritrovi 5.000 donne in piazza... e dovevamo oltrepassare un ponte, ma la polizia non ci voleva far passare. Io mi ricordo questa scena di 5.000 donne che hanno urlato per 40 minuti di seguito, che è veramente una cosa impegnativa, e dai 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 dai, facci passare. E poi non smettevamo mai, era una cosa incredibile, perché poi dietro c'erano quelle che chiacchieravano, davanti quelle che urlavano, ma intanto ti davi il cambio. Quindi questa cosa è durata tantissimo, alla fine ci hanno fatto entrare, siamo arrivate a Largo Argentina, siamo rimasti
senza
là un sacco di tempo.
Senza nessuna arma, senza... Ci raccontavi
no, così,
proprio questo,
così. C'è tutto, mi ricordo, c'era pure Franca Rame che era arrivata, vabbè, perché mi piace tanto. Quella cosa mi ha emozionata. Era arrivata anche a lei. C'era chiunque, è vero, era bellissimo.
E queste appunto sono le lotte che fanno le donne. E appunto noi che siamo femministe possiamo anche dire che, anzi possiamo anche dire, mi piacerebbe farvi una domanda, tipo che immaginario avete voi della, di, delle femministe? E io c'avevo un immaginario prima, no? Quando c'avevo l'età vostra, quindi... Lo vedevo come quelle che oramai anche io avevano fatto la loro storia. Che se io ho un'amica che è ancora una mia grande amica, che stava al liceo e c'era un collettivo femminista, perché al Manara 20 anni fa c'era un collettivo, non so se c'è ancora un collettivo femminista, sì, al liceo. E pensavo, ma queste, ma che faccio ancora? Ancora? E invece poi scopri che ci sono tante modalità di essere femminista, tante oggi, cioè il femminismo oggi non si declina, sì, ci sono, c'è il patriarcato, parliamo ancora di patriarcato perché ci sono ancora quelle lotte da fare, però appunto lo decliniamo in maniera contemporanea, il femminismo con modalità differenti, oggi abbiamo internet e cellulari, appunto una manifestazione spontanea grazie a questo... funziona, 5.000 donne arrivano in poco tempo, e così come ci sono altre modalità, altre, un'altra estetica, un'altra espressione.
Ah, probabilmente, voi? No, ripensando alla domanda che ci hai fatto, le femministe, in generale il femminismo forse è stato anche fatto passare per un... e a volte anche negativamente, perché poi parlavamo l'altra volta, perché se sei femminista, guarda te, sembra una sfigata, eccetera, perché non fai parte di quell'elite, e quindi allora... Però l'hanno fatta passare, almeno io, prima di analizzare bene, di capire bene cosa fosse, specialmente dopo l'illuminante conversazione di ieri, viene fatto passare il femminismo anche come un movimento, sì, radicale, però da un punto di vista a volte anche negativo... Negativo,
non le so... quattro sfigate,
esatto, che stanno lì ma a manifestare per che cosa? Loro sono donne, devono stare in cucina a fare allucinante.
Probabilmente questo anche perché c'è questa visione del femminismo come il grande femminismo degli anni 60 e 70, ormai passato, appunto dicevamo, testimonianze anche di nostri coetanei che magari non la pensano proprio come noi e pensano vabbè il femminismo è quello che era negli anni 70 e è finito lì. Mentre appunto queste lotte continuano ad esserci e forse continuano ad essere considerate lotte di quattro sfigate, proprio perché io spessissimo mi sento dire vabbè, ma te di cosa ti lamenti? Perché adesso non stai bene, adesso non c'è la parità. Perché ormai la gente, soprattutto io vedo nelle mie coetanee, c'è proprio un abbassamento in generale, c'è una crisi culturale enorme e c'è proprio un'inconsapevolezza da parte delle donne, proprio un non rendersi conto della situazione che si sta vivendo e che raggiungere il potere attraverso il proprio corpo, fare la velina in TV... non vuol dire essere figa, cioè per la società attuale vuol dire essere figa perché è una moda, perché è bellissimo, secondo i canoni di bellezza che abbiamo oggi. Però appunto forse il problema è questo, che il femminismo è visto come qualcosa di passato e ormai di superato, diciamo proprio...
Sì, nel senso, mentre invece la realtà delle cose non è passata, non è superata, per cui cioè, poi invece ci ritroviamo con una realtà intorno a noi, anche spesso scelte di donne intorno a noi assolutamente poco condivisibili, e noi che cosa facciamo è la domanda, come si cambia anche, no, questa realtà per non morire, sì, per non essere... per non soccombere, per non omologarsi allo stesso tempo.
faccio questo intervento, mi viene proprio spontaneo. Quando stavamo parlando, stavamo discutendo sul fatto che nel mondo del lavoro, il mondo del lavoro, la donna all'interno del mondo del lavoro, lavoro inteso sì come lavoro proprio, magari lavorare in un'azienda e via discorrendo, ma stavo riflettendo sul fatto, sulle donne che hanno avuto successo anche in altri campi, per esempio dal punto di vista scientifico, nel campo della scienza. Non è perché, ribadisco, voglio proprio ribadire questo fatto, non è perché le donne siano meno intelligenti degli uomini, che questo molte volte viene fatto apparire, perché la maggior parte degli scienziati o comunque di persone che hanno fatto strada su questo punto sono quasi tutti maschi. E ieri stavamo citando Rosalind Franklin, che è stata lei a scoprire il modello di DNA, ma nonostante il fatto che l'abbia scoperto proprio lei, la sua fama è stata totalmente, completamente offuscata, tanto che questo riconoscimento è stato attribuito al modello di Watson e Crick, insomma, che era lo stesso, ma lei l'aveva già scoperto precedentemente. Se mi viene da pensare a Margaret Hack, forse lei attualmente, che è un'astronoma peraltro pure simpaticissima, devo dire, forse lei, però veramente se si compara sono pochissime, e sono tantissime invece le donne che si dedicano alla ricerca, al campo scientifico, però comunque oramai la categoria delle donne, il lavoro che devono avere è quello, hanno già proprio una chiusura mentale su questo fatto.
E allora la domanda la ripropongo di nuovo, se volete rispondo io, però no, un'altra po'. Cioè almeno la mia parzialissima risposta su come non soccombere e come andare avanti a quella, appunto, cioè di lottare tutti i giorni, non solo l'8 marzo ma tutto l'anno, e di fare politica dal basso, incontrare altre donne e cercare di contaminare costantemente insieme alle mie compagne, per esempio, per questo anche, cioè sto all'interno di un gruppo che fa radio, perché comunque, cioè, spero che le nostre parole, le nostre voci, le nostre riflessioni arrivino a altre, contaminare.
Appunto, fare quello che stiamo facendo noi oggi, cioè, non so se avete notato quanto siamo adesso noi fomentate anche per l'incontro di ieri, perché per noi è una cosa completamente nuova, tant'è che questa domanda ve l'abbiamo rivolta noi ieri, cosa fare, cosa dobbiamo fare, e voi ci avete risposto appunto vivere il femminismo continuamente nelle proprie vite e farlo capire alle altre e far cambiare il punto di vista alle altre. Forse magari si spera che sia anche più facile ragazze giovani, adolescenti che devono ancora formarsi non solo come donne ma proprio come individui, e quindi diciamo, io adesso risponderei, cioè, che era già un'idea che avevo, cioè l'idea che ho sempre avuto per me stessa, però appunto l'importanza di diffondere questi valori e di confrontarsi, soprattutto. Io penso che questo incontro di oggi sia stato fondamentale, appunto fare questo sempre e comunque individualmente ma anche nella collettività quando è possibile, in qualsiasi momento.
Sì, informare, comunque rendere tutte coscienti di quello che possiamo essere, di quello che possiamo diventare, per poi lasciare la libera scelta, perché non è che come ci stanno imponendo un modo di vivere lo dobbiamo imporre noi, per dire. Noi informiamo, cioè bisogna essere informati, bisogna capire che la donna ha gli stessi diritti di qualsiasi altro
e poi diffondere la voce delle donne. Tu ci hai detto appunto, cioè, io penso ci siano tante musiciste, tante cantanti, tante artiste, noi per quello che ci, il lavoro che facciamo qua è quello che proviamo a dare voce alle donne. Nelle nostre trasmissioni ci piace sentire le donne d'Italia, quello che fanno, dal teatro agli spettacoli ai presidi. Noi abbiamo una trasmissione che si chiama proprio Atti e Misfatti, ed è importante far sapere che non è vero che le donne non suonano, non è vero che le donne non sono scienziate, non è vero che non sono artiste, ci sono.
E poi appunto questa, la diffusione del femminismo, la diffusione di tutte le cose che stiamo dicendo, che abbiamo detto fino adesso, è importante anche per un aiuto alle donne come voi, quando ci avete raccontato delle vostre esperienze alla nostra età e da più grandi, quando siete entrati all'interno, quando avete conosciuto il movimento femminista, e quindi l'importanza di non sentirsi da sole, anche per le donne, che magari sappiamo benissimo che la violenza sulle donne è diffusissima, ma che spesso le donne stesse non, per un sistema diciamo che che creano loro all'interno della propria testa di colpevolizzazione su violenze invece subite da mariti, fidanzati, padri, eccetera. Quindi questa diffusione è importante anche per questo, per non sentirsi da sole, per dare un sostegno anche a donne che ne hanno veramente bisogno e magari semplicemente non conoscono quello che è il femminismo e il movimento femminista.
Anche amiche.
No, poi volevo dire una cosa, volevo dirla prima, mi sono dimenticata, che fondamentalmente il femminismo parte da sé, parte dai tuoi desideri, dai tuoi bisogni, parte dalla tua vita. Quindi la cosa che più ti cambia, e soprattutto cambia il tuo modo di fare politica, è il fatto che a un certo punto il personale diventa politico. Ed è questa una cosa che ribalta completamente la politica maschile. Nel senso che la mia relazione personale è politica, la violenza in una relazione personale è politica, tutte le donne che vengono uccise è politica, tutte le bambine ammazzate in Cina perché nascono femmine è politica. Nel senso, non è una cosa, cioè molte volte il femminismo viene relegato perché quello che ti dicono è una cosa da donne, se ne occupano le donne, l'aborto è una cosa delle donne, perché tanto abortiscono loro, la maternità è loro, tutte le cose, la violenza è un problema loro. No, non è un problema mio, perché sei tu che fai violenza, se tu non la facessi io non avrei un problema. Nel senso, secondo me è anche molto semplice, però siamo tutti immersi purtroppo in questo grande piano e tante volte è difficile da riconoscere.
È difficile nominarla la violenza.
È difficile proprio nominarla, anche per noi c'è la vergogna, cioè, ci sono tanti fattori, c'è il giudizio, c'è il fatto che magari, sai, quante volte capita che tuo marito ti picchia e vai da tua madre e lei ti rimanda da lui, ormai l'ha sposato, e questa è una violenza politica purtroppo, perché c'è un pensiero ben preciso dietro, non è cattiveria.
Il patriarcato che non demorde proprio, no. I discorsi che
facevamo. Ci ascoltiamo la voce di Ellie Lennox quando era negli Eurythmics, Who's That Girl?
Just one thing. But there's just one thing.
E rieccoci, siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, stiamo facendo questa trasmissione tra Regioneire e MFLA, tra le studentesse e noi, e siamo quasi alla conclusione di questo spazio comune, e anche perché il martedì sarà bello lungo, seguendo questo 8 marzo di lotta delle donne e delle lesbiche, che era poi un punto che volevamo anche mettere qui, anche perché il martedì, prima di chiamarsi martedì autogestita femminista e lesbica, era appunto il martedì e femminista e basta, e invece poi è diventato così perché il femminismo poi a tante di noi in modo diverso, a chi un po' prima, a chi un po' dopo, comunque sicuramente ha fatto incontrare le lesbiche, sia la politica delle lesbiche che le lesbiche, quelle che girano per la città.
E le lesbiche che erano dentro ognuna di noi, o alcune di noi.
Esatto, esatto. E anche queste sono cose che ad alcune hanno cambiato radicalmente la vita, direi è innegabile. E comunque le lesbiche sono... fanno ancora più paura, sono milioni di milioni, no, fanno quello, se noi tutte lesbiche ce le auguriamo, è chiaro, lo sappiamo che siamo milioni di milioni, le lesbiche fanno ancora più paura delle femministe, perché sono l'esempio vivente del fatto che fondamentalmente le donne possono vivere bene, essere felici senza bisogno degli uomini, godere della vita, dei piaceri, amare senza bisogno degli uomini. E questo a loro spaventa tantissimo, ancora più delle femministe. Non per tanto è sempre usato, tra l'altro, come un insulto frequente, tra l'altro come un insulto a tantissime femministe che poi dicono «No, io non sono lesbica!» Sono femminista, no, tutti questa cosa anche storica, e invece noi ci rivendichiamo tutte e due, nella loro radicalità ci rivendichiamo tutte e due, le femministe e le lesbiche, non ci facciamo mancare niente.
Allora mi sembra giusto ricordare, forse la lesbica rinnegata più famosa della storia, che è Saffo, che per non accettare il fatto che Saffo fosse appunto lesbica, è stata inventata la storia che si è ammazzata per un uomo. Non è vero? Saffo scrive poesie d'amore per altre donne. Noi ce le teniamo così. La poetessa più affascinante dell'antica Grecia.
Vogliamo concludere? Chi vuole concludere questa trasmissione? Beh? Sì, sempre tu. Facci un po' di pugliese, concludici questa trasmissione in pugliese.
E mi è stato affidato il compito di chiudere questa puntata. E la chiudo. E niente, voglio ricordare che, ma senza fare troppo il fenomeno da baraccone, che già so abbastanza fenomeno da baraccone di me. Niente, che dal nord, al centro, al sud, ma pure al sud, perché mo tutte le donne, specialmente nel sud, tu lavori, sta in cucina, sta zitto, faccio tutto io, sempre tutto l'uomo ha fatto. Poi non può essere di parte, però pure le donne che stanno al sud sono pure più forti degli uomini, quindi resistiamo e continuiamo così che è meglio.
Grande. Applauso a questa grande improvvisazione. E allora noi vi ricordiamo i due appuntamenti di piazza, quello del corteo, fra un po' inizierà il concentramento, l'8 tutto l'anno, riprendiamoci le nostre vite in decoro ser libere, corteo notturno a partire dalle ore 18 a Bocca della Verità, l'invito è a mettere qualcosa di rosso. L'altro appuntamento invece era dalle 15.30, sentiremo fra un po' le compagne per sapere come sta andando, a piazza dei Giureconsulti a Roma Nord, per appunto prendere la piazza e distribuire materiali di tutto un anno di lotta, perché siamo femministe 365 giorni l'anno.
E vi ricordiamo che questa sarà una giornata di corrispondenze dalle piazze di tutta Italia, dalle piazze di Roma, adesso con il corteo di Giureconsulti e più tardi con il corteo carnevalesco l'8 tutto l'anno, e poi sentiremo anche altre compagne dalle piazze in tutta Italia, dal nord al sud, e ci salutiamo con le studentesse Regioneire. questo è il
sperando di risentirle presto.
Certo,
ovviamente.
Magari anche nei nostri microfoni, noi siamo proprio con il microfono aperto per loro, possono essere ospiti, se decido di fare un ciclo di trasmissioni con noi siamo ben contente.
Vi ripetiamo che noi siamo molto entusiaste e fomentate per questo incontro.
Tantissimo. Ci è piaciuto un sacco, tutte le chiacchiere di ieri, ci stiamo divertendo un sacco, quindi benissimo.
A presto.
Rimanete sintonizzate sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, il martedì autogestito da Femministe e Lesbiche continua, ma leggeremo il palinsesto tra qualche minuto e sentirete anche la sigla con 40 minuti di ritardo. Ci ascoltiamo Diana Ross e buon ascolto.